E così siamo arrivati all'ultima puntata di questa settimana. Infatti, oggi venerdì, ultimo appuntamento anche per quanto riguarda la lettera ai Romani. Comunque, un caldissimo saluto a tutti voi che ci state ascoltando da parte del vostro Enzo. Andiamo subito a leggere i versetti dall'1 al 16 da Romani, capitolo 16. Vi raccomando, Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Chencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo, salutate Erodione, mio parente, salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore, salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore, salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore, salutate Rufo, l'eletto nel Signore e sua madre, che è anche mia, salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. In questo capitolo finale della lettera ai Romani, il Vangelo entra decisamente nell'impero romano. È bello sapere che nel paganesimo dell'impero romano c'erano dei cristiani, c'erano dei testimoni di Cristo che camminavano per le strade di quella città con la gioia del Signore nei loro cuori. Considero questo uno dei capitoli più rivelatori dell'Epistola ai Romani. Vediamo il Vangelo che viene mutato in azione, nella vita, nella realtà. Ci sono 35 persone nominate in questo capitolo. Sono tutti credenti che vivevano a Roma o che si trovavano con l'Apostolo Paolo mentre scriveva questa lettera, probabilmente a Corinto. Viene espresso un tale amore, un tale affetto che erano in totale contraddizione con la filosofia e la pratica di Roma. Questi credenti erano diversi. Non c'è da meravigliarsi se Roma si stupì vedendo queste persone ed esclamò: «Come si amano questi cristiani!». Questo capitolo comincia con la raccomandazione di Febe, la donna che portò questa epistola a Roma. Febe è la prima credente menzionata qui. Come indica il suo nome, era una gentile. C'erano moltissimi gentili nella chiesa di Roma. Il suo nome deriva dalla dea greca Artemide o Diana, che nella mitologia greca era la dea della luna, mentre suo fratello Apollo era il dio del sole. Molti credenti adottavano nuovi nomi al momento del battesimo, ma Febe non lo fece. Ella portò questa lettera a Roma. Apparentemente era una donna importante nella Chiesa, il che significa che aveva delle notevoli capacità. È chiamata diaconessa, serva della Chiesa di Cencrea. Cencrea è un porto ad est di Corinto. Probabilmente Paolo scrisse questa lettera mentre era a Corinto e Febe, questa donna, che poteva essere una persona ricca, la portò con sé a Roma. Serva e diaconessa hanno lo stesso significato. La parola greca diakonos è usata sia al maschile che al femminile. Questo rivela il fatto che le donne occupavano posizioni importanti nella Chiesa primitiva. Credo che anche la Chiesa di oggi abbia bisogno della sensibilità che le donne possiedono. Dio ha creato la donna con dei sensi che l'uomo non ha. La Chiesa ha molto bisogno della ricettività delle donne. Paolo raccomanda questa donna ai credenti che sono a Roma come sorella. Ora Paolo manda i suoi saluti ai credenti di Roma. Priscilla ed Aquila erano una coppia di giudei. Come li aveva incontrati Paolo e in che modo gli erano stati di aiuto? C'era stata un'ondata di antisemitismo a Roma qualche tempo prima e Priscilla ed Aquila dovettero andarsene. arrivarono a Corinto mentre anche Paolo era lì ed aprirono un negozio. Corinto era un buon centro commerciale e Paolo poteva così guadagnarsi da vivere. Erano tutti e tre fabbricanti di tende e questo li unì, come si può vedere in Atti 18 nei primi tre versetti, e Paolo li condusse al Signore. Poi andarono con Paolo ad Efeso, forse andarono lì per aprire un negozio. In Atti 18, versetto 26, vediamo che riuscirono ad essere d'aiuto ad Apollo. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. La prima volta che li incontriamo sono Aquila e Priscilla. Qui ai Romani sono Priscilla ed Aquila. Non credo che questo sia un caso. Penso che sia un caso in cui la donna è predominante nelle questioni spirituali. Divenne la guida anche se entrambi erano dei notevoli lavoratori per Cristo. La chiesa locale agli inizi si incontrava nelle case private, come si può leggere in Atti 12 al versetto 21, oppure nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 16, versetto 19, o nella lettera a Filemone. Sembra che fino al III secolo d.C. non ci siano notizie di edifici appositamente costruiti perché vi si incontrassero dei credenti. La parola chiesa non intende l'edificio, ma l'insieme dei credenti che in esso si radunano. Epeneto, epanetus, è la parola greca per lodato. Evidentemente era il primo convertito di Paolo nella provincia della Caia. Maria è un nome giudeo, è lo stesso di Miriam e significa ribellione. Lei si è molto affaticata per noi. Significa che lavorò fino ad essere esausta. Viene dipinta come molto obbediente a Cristo. Andronico è un nome greco e è identificato con uno schiavo. Giunia è un nome romano e può essere sia maschile che femminile. Paolo li chiama miei parenti, il che vuol dire che appartenevano alla tribù di Beniamino, come Paolo. Non vuol dire necessariamente che fossero parenti di sangue. Paolo dice miei compagni di prigionia. Evidentemente l'apostolo li incontrò in una delle numerose prigioni dell'impero romano. Erano molto ben conosciuti dagli apostoli ed erano tenuti da loro in gran riguardo. Paolo non li aveva condotti a Cristo. Loro erano credenti da più tempo di lui. La chiesa di Roma fu fondata da Paolo in circostanze insolite. Aveva incontrato Aquila e Priscilla nell'agorà di Corinto, la piazza del mercato, e poi incontrò questi due in prigione. Questi erano poi andati a Roma, dove formarono la chiesa. Ampliato è un nome comune di schiavo e viene trovato nel posto d'onore delle catacombe dei primi cristiani. Probabilmente era uno dei convertiti di Paolo e caro al suo cuore. Urbano significa allevato in città. Anche questo era un nome comune per uno schiavo. Viene identificato come vero lavoratore tra i credenti. Stachi. Stachi è stato ritrovato nominato nella casa reale. È un nome maschile. Era amato non solo da Paolo, ma anche da tutta la chiesa. Apelle. È colui che ha provato. Può essere un nome greco o giudeo, era comunque un nome comune tra i giudei. La tradizione lo vuole vescovo a Smirne o a Eraclea. Aristobulo è stato identificato come il nipote di Erode il Grande. Oppure poteva essere uno schiavo che aveva preso il nome del suo padrone, non possiamo esserne sicuri. Erodione era evidentemente un giudeo, visto che Paolo lo chiama suo parente. Il nome suggerisce la famiglia di Erode. Poteva essere uno schiavo che aveva adottato il nome della famiglia a cui apparteneva. Narcisso è il nome di un noto liberto messo a morte da Agrippina. Quello che appare qui è probabilmente uno schiavo che aveva preso il suo nome. Trifena e Trifosa sono nomi che significano delicata e fragile. Si possono immaginare queste due piccole signore come due sorelle nubili che conobbero Cristo. Potevano essere due donne con dei mezzi che avevano sostenuto l'apostolo Paolo. Paolo dice che si affaticavano nel Signore, erano delle vere lavoratrici per la Chiesa di Roma. La cara Perside è un'altra donna che si è affaticata molto nel Signore. Perside è il nome di una schiava liberata e la sua posizione può averle permesso di fare di più delle sue sorelle nominate prima. Viene poi nominato Rufo in Romani 16, al versetto 13. Anche se quest'uomo sembra restare nell'ombra in questo capitolo, possiamo conoscere molte cose di lui, persino il colore dei suoi capelli. Il suo nome significa rosso. C'erano comunque molte persone con i capelli rossi, e non è questo a renderlo particolare. La cosa che lo rende tale è la frase che segue, l'eletto nel Signore. È una cosa che mi piace. Anche le altre persone nominate qui erano state elette dal Signore, ma Rufo era particolare. Si potrebbe dire distinto dal Signore. Che Rufo fosse rilevante nella Chiesa è deducibile dal riferimento a suo padre. Quando Giovanni Marco scrisse il suo Vangelo, il Vangelo di Marco, lo indirizzò principalmente ai Romani. In esso viene menzionato l'episodio di un uomo di nome Simone, che trasportò la croce di Cristo. Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là, tornando dai campi. Marco 15:21. I soldati romani quel giorno videro Gesù cadere sotto il peso della croce. La fecero portare a Simone di Cirene e questo atto lo rese immortale. Giovanni Marco identifica Simone aggiungendo il padre di Alessandro e Rufo. Tutti i credenti a Roma conoscevano Rufo perché era importante nella Chiesa. I saluti di Paolo includono anche la madre di Rufo. Salutate Rufo e sua madre, che è anche mia. Mentre non sappiamo nulla della madre, del padre, dell'apostolo Paolo, vediamo qui che c'era una donna di Dio, la moglie di Simone di Cirene, che era come una madre per Paolo. Ricorderete che la prima volta che Paolo andò a Gerusalemme, dopo la sua conversione, i cristiani lo temevano. Non erano convinti che questo credente fosse genuino, sospettavano il trucco. Eppure la madre di Rufo accolse Paolo. Segue un elenco di nomi che per noi restano soltanto dei nomi, ma Paolo li conosceva personalmente. Probabilmente li aveva condotti a Cristo. Dal versetto 17 di Romani, capitolo 16 in poi, è nominato un altro gruppo di credenti che facevano parte della Chiesa di Roma. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Paolo mette questa espressione, vi esorto fratelli, come un avvertimento. Dovremmo tenerlo ben presente, anche noi. Questa esortazione contro i falsi maestri è sorprendente per la sua improvvisa inserzione in questo punto. Si pensa che a questo punto Paolo avesse preso direttamente la penna in mano per salutare direttamente i credenti di Roma e che non avesse resistito alla tentazione di scrivere personalmente un'ultima esortazione. Forse però queste indicazioni nascono dal fatto che effettivamente qualcuno di coloro che troviamo qui descritti era davvero arrivato a Roma e Paolo ne era venuto in qualche modo a conoscenza. Anche la loro fede era nota a tutti, ma la fede si manifesta nell'obbedienza. Costoro non servivano Cristo, ma loro stessi e le loro voglie. Paolo poi prosegue lodando la fedeltà della Chiesa di Roma alla tradizionale fede cristiana. Inoltre, il suo ideale per loro è che fossero saggi nel bene, cioè istruiti nella parola di Dio, incontaminati dal male, ossia senza contatto con il male. Ai Corinti Paolo disse, parole che troviamo nella prima epistola ai Corinti, capitolo 14, versetto 20, «Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare, siate uomini compiuti». È il Dio della pace che presto stritolerà Satana. Nel frattempo dobbiamo resistere al diavolo, essere sobri e vigilanti. Ora Paolo manda i saluti di tutti quelli che erano con lui mentre scriveva questa lettera. Segue un elenco di persone che erano compagni di Paolo. Mandano i saluti ai loro fratelli in Cristo che stavano a Roma. Scopriamo poi il nome dello scrittore materiale della lettera ai Romani, Terzio. Paolo aveva un segretario che scriveva le lettere per lui. l'Epistola ai Galati è l'unica eccezione. Segue la benedizione finale. Leggiamola in Romani 16, dal versetto 24 al 27. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per l'ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il mistero significa qualcosa che non è stato rivelato nel Vecchio Testamento. Si riferisce all'era presente, quando Dio prenderà giudei e gentili e li unirà in un solo corpo, la Chiesa. Vediamo poi l'obbedienza della fede. Quando ti affidi a Cristo, gli ubbidisci. Il Signore Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono». Giovanni 10, versetto 27. L'obbedienza è il lavoro e il frutto della fede. C'è un canto scritto da John Sammis dal titolo «Fidati e obbedisci». Recita così: «Quando camminiamo col Signore nella luce della Sua parola, che gloria spande sulla nostra strada! Quando facciamo la Sua volontà, Lui resta sempre con noi e con tutti coloro che si fidano e obbediscono. Allora in dolce comunione siederemo ai Suoi piedi, cammineremo al Suo fianco sulla via. Ciò che ci dice faremo, dove ci manda andremo, mai aver paura, solo fidarsi e obbedire. Fidarsi ed obbedire, non c'è altro modo di essere felici in Gesù se non fidarsi e obbedire». E con queste parole di questo canto si conclude il nostro programma, il nostro studio della lettera ai Romani, e quindi concludiamo, appunto, come vi dicevo, tutta l'analisi di questo libro che ci ha accompagnato per qualche settimana, un libro che abbiamo scoperto insieme così intenso, così profondo. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato anche in questa settimana che termina qui insieme. Vi do quindi appuntamento a lunedì, quando apriremo la Bibbia da un'altra parte, e ovviamente non vi anticipo nulla, appuntamento alla settimana prossima. Ciao.